Io vorrei un esempio di un sacrificio che ha questo scenario, colui che fa il sacrificio, la vittima e Dio. Un sacrificio, vorrei sapere se c'è e com'è un sacrificio in cui ci sia un Dio che non si compiace della sofferenza o della vittima o del sacrificatore.
La sua domanda intende un sacrificio umano,
sì,
e che però non è gradito al Dio a cui lo si fa.
Qualsiasi sacrificio.
Sì, ma adesso non
anche
so se...
sacrificio dono.
Sì, sì. Allora, il sacrificio, sì, deve, di per sé, per funzionare, deve essere gradito alla divinità, ovviamente nelle religioni evolute in cui ci si rappresenta una divinità. Perché non dimentichiamo che esiste una fase più arcaica, di cui abbiamo qualche sopravvivenza frammentaria anche nelle religioni di epoca classica, di una religiosità impersonale. Che ci sono alcune grandi religioni, ad esempio il buddismo o il taoismo, se lo giudichiamo una religione, in cui la divinità suprema è assolutamente non personale, insomma, è difficile anche da definire. No? Quindi in ogni caso il sacrificio, per essere un'operazione salvifica, deve incontrare il gradimento, le richieste della divinità impersonale o personale che sia. E perché ci sia una rottura in questo circuito, diciamo, di salvezza, deve intervenire una crisi. Quando la Bibbia introduce un episodio commentato non sempre, secondo me, a proposito dal punto di vista storico del sacrificio di Isacco, ci sta raccontando di un fattore di crisi, è un fattore di criticità, cioè è il passaggio da un'economia religiosa in cui era evidentemente normale sacrificare il primogenito, com'è storicamente documentato per antiche popolazioni giudaiche e per molte popolazioni semitiche dell'Antico Oriente, dell'Antico Vicino Oriente, ad una religione spirituale che però è, secondo le mie ricostruzioni, è meno antica di quello che generalmente si pensa, nella quale il Dio nazionale, Yahweh, al quale, ripeto, originariamente era normale offrire vittime umane quando ce n'era la necessità, eccetera, eccetera, ecco, si passa ad uno Yahweh spirituale che non vuole più sacrifici umani. Questo è un passaggio che si avverte anche nelle altre culture antiche, a grandi linee. Però la cultura ebraica ha, come dire, una categorizzazione particolarmente forte al riguardo, io credo anche per le condizioni particolari della sua storia, no? Di piccolo popolo, che, come dire, spesse volte ha vissuto il destino della vittima collettiva. Come dire, in una cultura come quella biblica ebraica, come dire, simpatizzare per la vittima era un po' più facile che non nell'antica Grecia o nell'antica Roma, e da qui nasce questa straordinaria spiritualizzazione del divino che è ricostruibile, è rintracciabile in epoca ellenistica. Quindi dietro questo lavoro c'è anche un formidabile intreccio culturale, dove i grandi autori ebraici, i sacerdoti del Tempio principalmente, sono influenzati dalla filosofia greca, ma è completamente originale lo spirito con cui interpretano queste grandi concettualizzazioni teologiche del pensiero greco e che vanno in questa direzione. Però, come dire, c'è questo elemento di problematicità, e poi secondo me i testi biblici più interessanti a riguardo contengono più livelli allusivi in cui dicono al lettore: guarda che intanto il Dio di cui ti sto parlando era un Dio che chiedeva normalmente il sacrificio dei primogeniti, quindi non sta facendo un'operazione di maquillage, perché se voleva fare una roba del genere non raccontava l'episodio come ci è pervenuto nel testo di Genesi. È una lettura storica del Dio di Israele che secondo me trova il suo primo modello, archetipo messo appositamente dall'autore della Genesi, nel resoconto di creazione dell'uomo, dove abbiamo due resoconti. Il primo, altamente speculativo, è, a mio modesto parere, chiaramente influenzato dalla filosofia platonica, dell'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza, dove c'è proprio un rapporto dall'archetipo divino alla derivazione creaturale dell'uomo, e poi c'è il racconto molto più antropomorfico di Dio che nel giardino di Eden plasma, quindi è un racconto più arcaico che non è inventato dal, allora il testo del primo resoconto di creazione, chiamiamolo resoconto platonico, è frutto dell'ingegno, anzi della genialità dell'autore della Genesi. Il secondo resoconto è il riutilizzo di tradizioni più antiche, quindi c'è un mito di creazione che ha chiare derivazioni anche da analoghi miti mesopotamici, che risalgono in gran parte, credo, al periodo dell'esilio babilonese, ma possono avere anche altre strade, insomma. Le culture ovviamente erano molto permeabili tra di loro nello scambio di testi, e però è un racconto antropomorfico dove abbiamo una nozione meno elevata del divino. È un Dio strano, perché è un Dio che accetta la presenza del serpente, c'è una profonda ambiguità narrativa che vuole farci capire ad un livello più profondo che sono tutte storie che hanno una loro verità religiosa, anche storica in qualche modo, ma riguardano una concezione meno avanzata del divino, che poi nel corso della Genesi viene un po' alla volta conquistata con un'operazione sapiente di stratificazione testuale, utilizzo di vecchi miti, di antichi testi e rielaborazioni teologiche estremamente avanzate. Quindi secondo me il messaggio moderno di tanti testi della Bibbia ebraica ci manda questo messaggio: c'è una storia della concezione di Dio. La concezione di Dio è presente nella storia. Questo, secondo me, è chiaramente dentro la costruzione teologica di un libro, per esempio, come il primo libro della Bibbia. Non so se ho risposto alla sua domanda. Quindi è la scoperta di un Dio spirituale che non vuole il sacrificio di vite umane, ma passando attraverso una fase storica in cui questo sacrificio veniva fatto.
Una piccola replica, cioè è vero, c'è una progressiva, diciamo, spiritualizzazione, però ancora non si può dire che il Dio rappresentato prescinde da un compiacimento per una sofferenza.
Ah, nel senso dell'espiazione.
Sì, perché viene sacrificato il montone.
Certo, l'orizzonte, ma guardate che l'orizzonte del mondo antico resta sacrificabile. Si tratta di trovare il sacrificio giusto e il sacrificio capace di innalzare l'uomo a Dio da un punto di vista non semplicemente magico, sacrale, ma da un punto di vista che comincia ad essere spirituale e morale. Ma guardate che l'espiazione c'è in tutto il mondo antico. L'Eucaristia cristiana ha concentrato, questa è la mia lettura ma è storicamente fondata, ha concentrato l'espiazione, l'atto sacramentale dell'Eucaristia nella Messa, non l'ha eliminata. Quindi c'è una componente, adesso non voglio riandare alle teorie un tantino fosche, anche suggestive di De Maistre, no? Però ecco, De Maistre con la sua brutalità ricorda un elemento che non è prescindibile. Cioè l'elemento della sofferenza in sintesi, cioè adesso semplificando e banalizzando, anche nel cristianesimo più sofisticato, eccetera, noi per arrivare a Dio, per arrivare a contemplare il volto di Gesù, dobbiamo morire. Quindi c'è un dispositivo di lettura del tessuto della nostra esperienza, dove per così dire nulla ci viene dato per nulla a livello ovviamente terreno, insomma, no? Delle nostre vite materiali, per cui l'aspetto espiatorio secondo me non è aggirabile, cioè perché fa parte della nostra storia, delle nostre vite.
E quindi è ineliminabile da qualsiasi fede nei confronti di Dio, secondo lei?
Ma pensando a cristianesimo ed ebraismo, direi che le due religioni sono in questo abbastanza solidali, nel senso che nell'istituzione dell'ultima cena Gesù concentra una serie di riflessioni sul sacrificio che facevano parte della cultura ebraica in una maniera originalissima, perché è veramente qualcosa di singolare l'istituzione, no, di questo rituale, di questo sacramento. Però questa componente c'è, non dimentichiamo di nuovo che il giudaismo antico continua a praticare il sacrificio fino a che il Tempio rimane un'istituzione in insomma, valida, non viene distrutto. E anche successivamente c'è un'evoluzione della categoria di sacrificio, perché non c'è più il luogo di culto, che però rimane come vulnus, no? Come mancanza perenne, diciamo, no? In attesa di venire risarcita, e viene rielaborato diversamente, però anche dall'orizzonte dell'ebraismo, quello successivo alla distruzione del Tempio, diciamo l'ebraismo rabbinico, questo concetto di espiazione, più che concetto direi questa esperienza in qualche modo, no? Della sofferenza e della necessità di utilizzare la sofferenza per raggiungere la salvezza rimane. Questo fa parte del percorso esperienziale in modi molto diversi, direi, di tutte le grandi religioni. Dopo la declinazione ebraica e cristiana ha delle sue peculiarità, però le ritroviamo anche nelle grandi religioni orientali. Beh, non parlo neanche dell'induismo, dove abbiamo un trionfo del sacrificio, però anche lì c'è una tendenza alla spiritualizzazione, no? Cioè il sacrificio induista ha una sua essenza spirituale. E anche nel buddismo dobbiamo passare attraverso i livelli esistenziali, no, del desiderio, del dolore, della morte, per raggiungere una liberazione che non viene ulteriormente definita, di cui vengono enfatizzati gli aspetti negativi, appunto, no, il nirvana, però è un procedimento accostabile, non è assolutamente identico, ma è accostabile. Le religioni, come le vedo io, sono dei grandi dispositivi di lettura dell'esperienza umana, ad un livello di approfondimento, no? Diverso, crescente direi, perché non è vero che tutte le religioni sono uguali, ci sono delle religioni che arrivano a spiegare di più, se si può usare questo verbo, rispetto ad altre che rimangono meno articolate, meno differenziate. Ovviamente il discorso comparativo non si può affrontare qui, però questo è un aspetto che io riconosco in tutte le religioni, arcaiche, antiche e poi religioni invece di più moderno, insomma, le religioni moderne sono quelle monoteistiche fondamentalmente e hanno tutte questo tratto in comune, però una religione, se io la seguo, ho la necessità che legga la mia esperienza, che legga la componente ineliminabile della sofferenza, dello scacco, no? È importantissimo che una religione abbia questo, mi offra questi strumenti di lettura che diventano degli strumenti per la vita, no? Prego.
Non so se riassumo in modo troppo semplicistico, ma nel linguaggio comune si dice non si ottiene nulla senza sacrificio, e cioè ti guadagnerai pane col sudore della fronte, faticherai, soffrirai, ma è una via necessaria per raggiungere un qualche risultato. Ora, questo modo di dire, di pensare è onnipresente. Ha a che fare con questo discorso che lei ci ha proposto?
Sì, beh, senz'altro. Diciamo che c'è però un atteggiamento tradizionale che si può chiamare dolorismo, che però è una sottile deformazione. Cioè il dolorismo, allora, semplificando, il cristianesimo, partendo, no, dall'esempio e dall'azione salvifica di Gesù Cristo, addita in lui, anche per me, il modello da seguire, no? Quindi affrontare le sofferenze, ma affrontarle per la motivazione giusta, cioè affrontarle con amore e per amore, questo è fondamentale. Ecco, il dolorismo si dimentica un po' di questa motivazione e quindi è la ricerca della salvezza e della modellazione su Cristo attraverso il dolore e basta. E no, c'è la motivazione che ci sta dietro, che cambia completamente il discorso, gli dà un significato vitale anche nei momenti peggiori. Ecco, il dolorismo è il cercare, in qualche modo, è tipico del cristianesimo moderno e controriformistico, ed è un po' la ricerca di un dispositivo che funzioni bene o male in automatico. Non mi è ben chiaro qual è il Dio che mi deve salvare, però io soffro, mi infliggo delle mortificazioni e così diventa uno sviluppo che è un po' un'involuzione del vecchio principio che Lutero respingeva del ex opere operato, cioè io faccio qualcosa e automaticamente mi salvo, quindi mi fustigo, oppure bastono mio figlio perché si è comportato male, questo dolore monterà a gloria di Dio. No, questa è una deformazione, il dolorismo è assolutamente da respingere. perché cioè, io devo affrontare il dolore nel momento in cui si presenta come dato storico della mia esperienza. E se io vado a procacciarmelo non vale, no, questo è un giocare d'anticipo ed è uno scambiare il dolore, che è un ostacolo che devo superare, per il fine, quindi diventa una stortura. In questo senso il dolorismo va identificato e secondo me va vigorosamente contrastato per delle motivazioni. Capite bene che un cristianesimo ridotto a dolorismo molte volte è stato respinto, ma il cristianesimo doloristico è un po' una caricatura del cristianesimo, cioè il cristianesimo non è questo, non è cercare il dolore.
È cercare la felicità.
È cercare la gioia, la vita divina, sì, anche nei momenti peggiori, che è una cosa ben diversa, dopo nella misura in cui ci riusciamo.
Però per tanti anni abbiamo avuto la Valle di Lacrime, ora la Valle di Lacrime non
esatto,
c'è più.
Esatto, brava. Cioè, infatti nella Chiesa Controriformata, di cui io sono anche un ammiratore, perché è stata una grande chiesa, però c'era la finalità anche del controllo sociale, certo, quindi la colpevolizzazione per tenere a bada gregge dei fedeli, insomma questa cosa qua assolutamente c'è stata ed è ovviamente uno strumento di potere, no? Nel momento in cui io detengo gli strumenti della colpa e della esonerazione della tale colpa, è anche uno strumento di potere. Queste sono cose di cui non bisogna scandalizzarsi, perché la religione è sempre stata usata anche per queste finalità, ma non bisogna confonderle con la vera ispirazione cristiana. Il dolorismo va assolutamente combattuto. Questo non vuol dire che il cristianesimo sia una ricetta per essere felici, tutto deve essere bello. Allora a questo punto anche i racconti della passione, insomma, vengono visti con occhio sospettoso, ma no, queste cose sono brutte, tutto deve essere... Ecco, insomma, come evitiamo il dolorismo, così evitiamo anche, come chiamarlo, l'edonismo teologale, ecco, bisogna tenersi...
Lo stile americano.
Esatto, questo è lo stile americano di una felicità cristiana resa immanente e che deve diventare riconoscibile nei soldi che uno guadagna, nel benessere che si procura. Questa è un'altra deviazione di segno opposto, anche se i risultati possono essere
esatto, ricondotti.
Esatto. Si possono, non so se ho, adesso dico anche a ruota libera i miei personali convincimenti, comunque il dolorismo è una tipologia chiaramente riconoscibile, soprattutto nella Chiesa degli ultimi secoli. E poi è un po' anche l'educazione cattolica che ho ricevuto io modestamente, quindi esatto, sì, siamo un po' figli del dolorismo.
Grazie.